Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo». All'udire queste parole il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Udite le parole del re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. All'alba della rivelazione della salvezza, in quella parte della scrittura che noi generalmente riteniamo passata, antica, insomma, che si muove intorno a guerre, uccisioni e massacri, quello che chiamiamo l'Antico Testamento, proprio nel cuore di quella letteratura c'è il libro dei numeri, fa parte del Pentateuco per gli ebrei della Torah. E nel libro dei numeri, ai capitoli 22 e 23, si racconta della paura che invase il cuore di un re che, vedendo moltiplicarsi le schiere del popolo di Israele, che stava per entrare a prendere possesso della terra di Canaan, siccome lui era re di una porzione di questa terra, spaventato, aveva chiesto a un mago di venire da lontano a maledire le tende di questo popolo perché non avesse la meglio sui suoi sudditi. E questo profeta era venuto, questo mago era venuto, un misterioso personaggio che aveva una capacità di fare oracoli efficaci. E quando era giunto, dopo alcune peripezie che non sto qua a raccontare, quando era giunta a guardare l'accampamento di Israele, invece di maledire, lo aveva largamente benedetto, suscitando lo sconcerto di questo re. Anzi, nella terza benedizione che questo mago fa sull'accampamento, fa riferimento a una stella che egli ha visto sorgere e posarsi su queste tende. E dice: «La vedo, ma non ora, la contemplo, ma da lontano». Come dire: «Io so che accadrà, non so qual è il tempo». Con questa categoria possiamo andare a riprendere i nostri cari re magi che vengono anche loro da Oriente. Esattamente vengono da una regione dell'Iran, appartenenti probabilmente a una religione che un certo Zarathustra aveva riformulato, che si chiama il Mazdeismo o lo Zoroastrismo. È interessante, chi andasse a vedere i tratti di questa religione vi troverebbe molte cose che un po' ci somigliano: un Dio unico, l'idea che verrà uno nato da una vergine e che farà la salvezza, e poi insomma diversi aspetti, che sarà addirittura un pastore, pensate un po', e che pascerà il suo popolo. Era un popolo lontano, non aveva la rivelazione di Israele, ma aveva il desiderio di conoscere le vie della sapienza. Un popolo che desidera scrutare il cielo, di scrutare le stelle, erano astronomi, non astrologi, come quelli che fanno l'oroscopo, e aveva compreso che questa sapienza si sarebbe certo manifestata in un certo luogo. Un grande luogo? No, probabilmente proprio quel piccolo luogo che è Betlemme al tempo di Gesù, lontano da Gerusalemme pochi chilometri, ma abbastanza lontana dal modo di intendere le cose proprio dell'intelligenza di Gerusalemme, i scribi e i re. Quando vanno dal re a chiedergli: ma dov'è che nascerà questo re dei Giudei? Lo mettono un po' in difficoltà. Come quel re dell'Antico Testamento, pure questo dice: ma se viene un altro re, io non sono più re. Tra l'altro, Erode non era manco ebreo. Allora va a chiamare gli scribi, i sapienti, quelli che stanno nelle facoltà teologiche, che conoscono la parola sulle dita e sanno tutto e sempre di più. Qualche volta difettano un po' nella fede. Pure questi scribi alla domanda: dove deve nascere il Messia? Deve nascere, aprono i rotoli, no? A Betlemme di Efrata, perché sta scritto così e così. Poi arrotolano di nuovo questo testo e se ne vanno a casa loro. Non, nulla li spinge ad andare a vedere cosa succederà in questa Betlemme di Giudea, in questa piccola frazione del popolo di Israele. E Erode, da parte sua, che curiosità non ne aveva affatto, semmai solo paura, dice ai magi questa bugia: andate, guardate, poi me lo dite e io verrò ad adorare. Tutti sappiamo come va a finire la storia. Ma cosa insegna a noi questo? Beh, dovremmo voltare pagine e andare a vedere cosa succede a questi magi quando vanno finalmente a Betlemme. Che cosa troveranno? Troveranno una spelonca, una stalla, una realtà periferica rispetto al centro abitato, dove c'è uno spettacolo, un'icona veramente semplice. Una famiglia, una famiglia. Sai, detto 20 anni fa, 50 anni fa, 100 anni fa, una famiglia, oggi non si può dire famiglia. Quale sarebbe questa famiglia? La tua, che sei cristiano, spesso non è una famiglia che si regge in piedi. Quella di chi non è cristiano non è più neanche una famiglia, per quanto si sforzino di chiamarla tale. Ma questi qua, questi sapienti, che non hanno snobbato questa icona, che non l'hanno trattata con disprezzo come fa a volte questa generazione, che cosa vede l'istituzione della famiglia? Oppressiva della famiglia? No, vede la relazione. La relazione, capisci? La cosa più grande che Dio ha dato all'uomo fin dalla creazione, la possibilità di relazionarsi in se stesso, uomo-donna, come un essere solo, e poi distinto, uomo e donna, che possano incontrarsi e poi con tutta la creazione per riportarla alla grande relazione con Dio. Specchio questa relazione dell'amore trinitario che guarda, è proprio una relazione. Una chiave semplice messa in mano agli uomini perché con questa relazione possano amare, sostenere, perdonare, rialzare dalla morte. Beh, direi una chiave d'oro. E questa chiave d'oro a chi è consegnata? Al re dei re? No, è consegnata a una piccola realtà, a un nucleo familiare, una realtà che potrebbe essere pure la tua, se lo volessi. E loro rimangono meravigliati che tanta sapienza converga in una piccola grammatica, perché comprendono così che la grande sapienza non è lontana dal cuore degli uomini, ma si avvicina alle vicende di ciascuno, per risanare il cuore di chiunque e per ricostruire il vero, l'autentico progetto di Dio. E che portano a questa relazione? Portano ciò che le appartiene, le prerogative di questa relazione, perché questa relazione dice la regalità, perché viene da Dio, dunque l'oro, che la faccia brillare e che la riempia di gloria o ne riconosca la gloria. Poi ancora l'incenso, che ne dica la santità, una profezia sul mondo, lo stesso incenso col quale noi incensiamo le cose e incensiamo, pensa, persino la salma di chi se ne va, perché è stata tempio dello Spirito Santo. Incenseremmo con questo profumo anche le relazioni tra gli uomini per riscattarle dalla morte in cui giacciono e restituirle alla gloria alle quale Dio le chiama. E poi finalmente la mirra. Proprio la mirra, una resina che serve a conservare, a custodire. È interessante tutto questo, l'abbiamo visto tante volte. E che direbbe alla nostra vita questa grammatica? La grammatica semplice della relazione non sta lontano, sta nella tua vita, sta intorno a te e quando ritorni a casa la trovi. Bella o brutta che sia, simpatica o no, vecchia o giovane, malata o sana, è la relazione tra gli uomini che ti amano, che ami o che forse non riesci a incontrare. Come vai incontro a questa relazione? Ci vai incontro riconoscendone la gloria, che è nascosta, che è coperta forse dal peccato dell'uomo contemporaneo, forse dal giudizio che il tuo amico ha fatto nei tuoi confronti, forse dall'odio che porta verso di te, ma questa gloria c'è. Come la scoprirai? Facendone emergere la santità, dunque aspergendola di un profumo che sorpassi il cattivo odore delle cattive azioni, che pure il tuo prossimo forse ha compiuto come te. E poi finalmente che tu la custodisca, questa realtà che hai trovato, che tu la ricopra di mirra perché non si consumi, perché non vada in putrefazione, perché si conservi. Guarda bene, quante amicizie sei riuscita a conservare, quante relazioni in cui hai creduto ti si sono frantumate tra le mani. Non vorresti forse recuperarne il senso, riconoscerne la grandezza e perché no, custodirle in Dio. Anche se tu non ritrovassi il tuo amico, anche se tu non potessi ricongiungerti a lui, questa relazione custodita in Dio un giorno sarà risanata dallo Spirito e tu vedrai faccia a faccia come Dio ha amato te e anche il tuo nemico. Questa è la resurrezione. Non è il paese dei balocchi del cielo. Allora, questo ministero liturgico, direi dei magi, è affidato a te. Fatti animare dalla curiosità di vedere la sapienza dove voglia manifestarsi e poi seguila finché si posi sulla realtà del mondo nel quale tu vivi e ti trovi. E poi onorala come puoi. Non giudicare, non mormorare, non dire il male del tuo prossimo, anche se fosse evidente e manifesto. Non celebrare mai la debolezza del tuo prossimo e la sua fragilità. Piuttosto sostienne la vocazione alla santità, perché appartiene a lui e appartiene pure a te. Se custodisci la sua, un giorno brillerà pure la tua. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Dona al tuo popolo santo il coraggio di affrontare questa generazione nella certezza della tua misericordia. Fa sperimentare ai tuoi figli la guarigione da questo male che ha investito le nostre relazioni e le ha trasformate, perché tutti non perdano mai la speranza di tornare a relazionarsi tra loro. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono per non averti onorato con la nostra vita, con le nostre azioni, con la nostra devozione, con la nostra obbedienza, là dove abbiamo peccato, soprattutto contro il nostro prossimo, là fa scendere la tua benedizione, dacci la possibilità di riparare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che stanno vivendo con difficoltà questo tempo, per tutti noi certamente, ma per quelli che hanno perso il lavoro, la sicurezza dell'economia familiare, la possibilità di ricongiungersi ai propri cari, tutti quelli che si sentono afflitti da questa esperienza di impotenza della nostra natura. Non permettere che perdano mai la speranza, per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo, per questi tuoi figli, di cui conosci i pensieri perché ne scruti i cuori. Non lasciarli nell'ignoranza. Accendi in loro il desiderio della sapienza, la possibilità di poterla trovare, soprattutto andando incontro al prossimo. Mettili a riparo da ogni insidia del maligno, dalle sue logiche perverse e da ogni maleficio. Te lo chiedo, Padre Santo, per i meriti della tua Chiesa, della Vergine Santa e Madre di Dio, di tutti i santi e i martiri, e per Cristo, nostro Signore.